Adesso dove stai?
Allora, adesso sono in ostello e non so se si vede, ci sono tutti gli altri letti in giro, e però è una camera da quattro, ma sono da sola, quindi
Top!
sì, ne avevo bisogno.
Ma la situazione lì per il coronavirus così insomma.
Allora, non sono in lockdown come in Italia, penso siano a un livello 3, un livello 2, non è un livello 4, e molti negozi hanno chiuso, e ristoranti e cose legate all'hospitality, cibo, stanno facendo tutto takeaway. Ci sono anche tanti negozi che però tengono aperto, anche tipo librerie o negozi di articoli in generale, però hanno tipo tutti i cartelli fuori dalle entrate, dicono possiamo servire un tot di clienti alla volta. Tutti hanno cose per igienizzare le mani e scusate. Stanno cercando di limitare i trasporti, nel senso chiedono alle persone di rimanere a casa, tutti quelli che possono lavorare da casa li stanno tenendo a casa. E hanno chiuso i confini tra i vari stati. Allora in Australia ci sono 5 stati e adesso è, nel senso se esci da uno stato devi fare 14 giorni di quarantena, tassativamente. Quindi adesso passare a viaggiare è un po' un problema e uscire, si può uscire, ma si parla sempre di quarantena in qualsiasi caso.
E invece per quanto riguarda la situazione, diciamo, negli ostelli, negli alberghi, immagino sia non ci
Allora,
sia più.
gli ostelli sono ancora aperti e so che molti hotel sono stati svuotati perché comunque sono, diciamo, turisti di una fascia più ricca e tendenti, cioè tipo di solito gli hotel ospitano turisti che sono qua per motivi turistici, appunto, e non tipo backpacker o persone come me che hanno un visto che vogliono rimanere qua e prolungare. Quindi gli hotel si sono svuotati e li stanno utilizzando per fare la quarantena alle persone. Praticamente quello che succede è che, da quello che mi hanno spiegato, perché a me, cioè, non è successo, o almeno non ancora, sto aspettando che succeda. E quando le persone arrivano da voli internazionali di posti a rischio, li vanno a prelevare direttamente in aeroporto e li portano direttamente negli hotel che sono svuotati, quindi li riusano, e lì le persone sono segregate, diciamo, per 14 giorni, così che sono sicuri che fanno la quarantena fatta bene, gli danno cibo, wifi, quello che gli serve per sopravvivere. Per quanto riguarda gli hotel. Per quanto riguarda gli ostelli, da quello che ho capito, possono tenere un numero limite. Infatti, prima che arrivassi c'era un'altra ragazza ed eravamo solo in due, e penso che questo fosse il numero limite per lo spazio che c'è qui dentro, perché non si vede, però è un po' un buco, proprio come un ostello. E in un altro ostello dove mi trovavo prima, anche lì volevano chiudere. Quella catena lì aveva due ostelli, quindi volevo tenerne uno e chiudere l'altro per cercare di limitare sempre di più i numeri. E tipo, prima ero in sala da pranzo e i tavoli sono segnati con lo scotch, cioè per stare a 1,5 metri di distanza, e tutti i cartelli, lavatevi le mani, e classiche cose che sentiamo tutti i giorni.
Invece, passando, diciamo, alla tua scelta, alla tua esperienza, volevo ti introducessi un attimino e ci portassi nel tuo mondo un pochino.
Ok, con molto piacere. Allora, ciao, io mi chiamo Matilde Bonomo e sono una ragazza italiana, ho 19 anni e da 7 mesi e mezzo a questa parte vivo in Australia. E ho 19 anni, ho fatto, vabbè, l'esame di maturità l'anno scorso, ho finito il liceo, Enrico Medi, dobbiamo dirlo proprio, lo diciamo, e indirizzo linguistico, adesso basta, e a luglio. E sono partita con il mio zailo, un biglietto solo andata a settembre, e sono arrivata a Brisbane. E che dire, il mio piano originale era quello di fare un anno sabbatico prima di tornare e riniziare l'università. E diciamo che il mio piano in generale era fare 6 mesi fissa in una città, che era Brisbane, dove sono arrivata, e lavorare, studiare, migliorare l'inglese, fare un conoscere cose, persone, usi, costumi. Dopo 6 mesi, con il mio bottino, guadagnato duramente, cominciare a viaggiare. E diciamo che il mio programma sarebbe stato fare 3 mesi in Australia, viaggiando, fare tutto il continente, coste, foreste, pluviali, deserto, isole, ovunque, e poi spostarmi e andare in Nuova Zelanda per un mese, e fare Isola del Nord e Isola del Sud, e dopo spostarmi ancora e andare in Indonesia e andare a Bali. Ovviamente questa cosa è saltata, quello che è successo. Allora, ho fatto i miei 6 mesi a Brisbane, lavorando, studiando e imparando un sacco di cose, vivendo e sperimentando la vita fuori da casa. E quando è arrivato inizio marzo, ho cominciato il mio viaggio. Sono partita, sono andata alle Figi, è una tappa che ho aggiunto nel mezzo. E quando sono tornata, hanno dichiarato pandemia globale. E quindi tutti i miei piani sono basicamente saltati. E e quindi adesso mi trovo nel Nuovo Galles del Sud, che è uno degli stati più popolosi dell'Australia, lo stato dove si trova appunto Sydney. Io sono a Sydney e sto cercando di capire cosa fare della mia vita, come penso tutti i backpacker in questo momento che si trovano fuori da casa. Questa è un po' la situazione.
Certo, molto bello tutto il tuo progetto, il tuo percorso. Ma per quanto riguarda la scelta, perché l'Australia e invece non hai scelto tipo tante altre mete che potevano essere scelte?
Allora, per varie ragioni. Intanto, allora, il programma iniziale, cioè proprio quello agli arbori, sarebbe stato di andare a fare la ragazza alla pari in Nuova Zelanda. Se non fosse che mi sono resa conto che io odio i bambini e che la Nuova Zelanda è troppo fredda, quindi ho detto anche no. E poi sarebbe stato molto più difficile arrivare in Nuova Zelanda, cioè non sarebbe stato troppo difficile, però sarebbe stato più complicato arrivare in Nuova Zelanda che in Australia, e quindi ho deciso di prendere la via più facile e andare in Australia. E perché l'Australia? Volevo, vabbè, migliorare l'inglese. E le opzioni erano, oddio, l'Inghilterra, però troppo vicina e non mi ispirava. L'America voglio viaggiarla un sacco, però per viverci no, quindi l'Australia risultava abbastanza fattibile. E perché è un sogno che ho avuto sempre un po' fin da piccola, quello di viaggiare. L'Australia così lontana, remota, isolata, era, non lo so, tipo la fine del mondo, non lo so, era un pallino che avevo da un po'.
Ma invece per quanto riguarda il visto che hai nominato prima, come funziona? Cioè, puoi stare un anno lì come turista, come... Boh, spiegami un attimino perché non ho idea.
Allora, non sono un fenomeno a livello burocratico, però le informazioni base, per lo so, e i principali visti che noi, vabbè, gente della nostra età può fare per venire in Australia sono il visto turistico, dura 3 mesi, dopodiché bisogna uscire dal paese. E con questo visto puoi solamente viaggiare, non puoi lavorare, non ti assumono, è illegale, insomma. Lavoro non lo trovi. C'è il visto dello student visa, e con il visto dello studente devi fare un minimo di ore di appunto scolastiche, e mi pare fossero minimo 17 settimane di corso, e puoi lavorare massimo 20 ore settimanali. E questo lo puoi rinnovare tutte le volte che vuoi, come il tourist visa, bisogna solamente uscire, beh scusa, per il tourist visa bisogna solamente uscire e poi ritornare nel paese, per quanto riguarda lo student bisogna rinnovarlo, bisogna pagarlo, e poi c'è il visto con cui sono venuta qua io, che è il working holiday, che è quello più famoso, diciamo, la maggior parte, penso, se non tutti gli italiani che vengono in Australia vengono col working holiday, è un visto che dura un anno e non ha limitazioni dello studio, no. Scusami, hai massimo 17 settimane di studio, se non vado errando 16. Non hai limitazioni per quanto riguarda a livello lavorativo, dura un anno. Dopodiché, per rinnovarlo, bisogna fare il celebre, famosissimo lavoro nelle farm. E si può rinnovare, fino a qualche tempo fa era massimo per un anno e fare il secondo anno. Adesso, da quello che ho capito, hanno aggiornato e si può fare il rinnovo fino al terzo anno. Però è una cosa che dovrebbero fare adesso, molto molto di recente. E il lavoro nelle farm consiste nell'andare a aiutare, diciamo così, l'Australia come nazione per quanto riguarda il settore primario. Quindi il lavoro nelle farm può essere andare a aiutare appunto nelle fattorie e lavorare con animali, oppure per quanto riguarda tipo piantagioni e colture, frutta, verdura. E quindi sono lavori che possono essere dall'andare a piantare, andare a raccogliere, potare alberi, piante, cose, vegetali in generale, oppure impacchettare, fare la parte tipo della catena di montaggio, e altri lavori potrebbero essere anche tipo andare a raccogliere le cozze, qualcosa del genere,
sì,
o le ostriche,
okay.
Qualcosa del genere, e oppure andare a lavorare nelle wind farm, nelle solar farm, che sono tipo... come si dice in italiano? Vabbè, cose che hanno a che fare con tipo i pannelli solari.
Ok, e le paleoliche.
Sì, mi veniva fattoria del vento, proprio non c'è.
Ok.
E quindi bisogna Oh, dimmi, dimmi.
No, cioè, mi incuriosiva il fatto... Cioè, ti hanno spiegato il perché di questa scelta? Proprio per rinnovare il visto devi andare a lavorare nel settore primario. Cioè, è curiosa come cosa.
Sì, allora,
se
diciamo
c'è un motivo
che...
in particolare.
Sì, diciamo che è un settore abbastanza tosto. Diciamo che l'Australia è molto grande, la popolazione non è altissima, nel senso, stavo parlando con un mio amico, mi ha detto che ci sono più canguri che persone, e per ogni persona ci sono 4 pecore, è disabitata praticamente, cioè, nel senso, con un rapporto territoriale, quindi vogliono cercare di concentrare tutta la forza lavoro possibile nel settore primario, perché comunque è quello dove penso le persone cerchino di non intrappolarsi, nel senso, cioè, se possono
di
spostarsi
evitarlo in qualche
città,
modo.
Esatto, se possono spostarsi nelle città e fare carriera, lo preferiscono. E anche e soprattutto proprio penso per dare una mano alla nazione in generale, c'è anche un valore simbolico, credo, nel momento in cui tu vuoi rinnovare il visto, devi dimostrare che sei disposto a sputare sangue, perché sputi sangue, e andare a lavorare per 33 giorni e fare il lavoro delle farm. Quindi penso sia un po' di cose. Però non so, questa è la mia interpretazione.
No, no, ma immagino sia come hai detto. E invece passando a tutto un po' il tuo percorso, sia lavorativo che di alloggi, se ci puoi raccontare un po' dall'inizio fino ad adesso, so che è molto lungo e ci sarebbero ore e ore da parlare, però ecco, se puoi fare un punto.
Sì, allora diciamo che possiamo dividere... la questione vita e alloggi e lavori, cose varie, in due, ovvero quando ero ancora stabile a Brisbane e dopo quando ho cominciato a viaggiare. Quando ero stabile a Brisbane ho traslocato una volta sola. Prima abitavo in centro città, dopo un mese però il mio contratto scadeva, avrei dovuto rinnovarlo, ma l'appartamento era abbastanza costoso e non mi faceva impazzire, quindi mi sono spostata in periferia. E ho cominciato a lavorare prima come cameriera in un ristorante italiano, e classico, intramontabile dell'italiano all'estero, perché se non è hospitality non è nulla. E poi nel momento in cui ho finito la scuola ho avuto più tempo ancora per lavorare, quindi sono andata a lavorare in una caffetteria italo-australiana e ho lavorato in due posti contemporaneamente, e dopo verso febbraio-marzo ho cominciato a mollare tutti e due i lavori, a lavorare invece che 40 ore settimanali e 20-15, in modo da avere più tempo per organizzare il mio viaggio. E dopo, quando ho cominciato a viaggiare, vabbè, non ho più vissuto in appartamento e non ho più veramente lavorato, possiamo dire. E nel momento in cui ho cominciato a viaggiare, beh, prima sono andata... La prima tappa in assoluto sono state le Figi. E lì ho soggiornato da una signora che si chiama Tiki, e lei abitava su uno degli atolli delle isole Figi, e quindi ho soggiornato con lei nel suo villaggio figiano. Quindi assolutamente non un posto turistico, e niente ostelli, acqua corrente, luce, gas, elettricità, assolutamente no. Un villaggio in pieno stile figiano. E nel momento in cui sono tornata in Australia ho cominciato a viaggiare, ovvero da un mesetto ormai, perché dopo mi sono bloccata, ho vissuto principalmente in ostelli e poi un'altra esperienza interessante, beh, ho conosciuto qualche amico su, insomma, venendo in giù, quindi mi hanno anche ospitato a casa loro, tipo a Coolungatta, che è una città vicino a Brisbane, che dà proprio sull'oceano, poi a Byron Bay ero in ostello, e c'erano delle mie amiche a Penrith, che è una cittadina che è sempre qua nel Nuovo Galles del Sud, a un'ora da Sydney, e mi sono fatto ospitare da delle mie amiche per un po', e poi c'è stata l'avventura sulle montagne, che è quella di cui sono abbastanza fresca ancora da qualche giorno, e sulle montagne sono andata a vivere in un caravan park per 10 giorni, e adesso mi sono rispostata qua di nuovo in città e sono di nuovo in ostello, e questo è un po'...
Certo, ma diciamo, per farti ospitare devi dare qualcosa in cambio, che sia lavoro, che sia, non lo so...
Allora, sì, dipende, nel senso, allora, per quanto riguarda gli ostelli, beh, gli ostelli normalmente si pagano,
okay,
sì, gli ostelli si pagano, e ci può essere anche l'opzione, alcuni ostelli prendono i viaggiatori e li fanno diventare parte dello staff momentaneamente, e di solito le persone quindi possono, dormono gratis, non so se hanno anche cibo gratis, prendono per tutto lo staff e dopo loro ne possono usufruire, e in cambio appunto lavorano nell'ostello, quindi fanno le pulizie, basicamente più che altro fanno pulizie più che reception. Non l'ho ancora fatto, però sono tentata di chiederlo in questo ostello perché mi trovo bene, potrebbe essere un'opzione. E dopodiché ho viaggiato tramite Couchsurfing, che è una piattaforma dove le persone si iscrivono, e hai due tipi di iscritti, gli host, che sono gli ospitanti, e i couchsurfer, che sono gli ospitati. E cosa succede? Praticamente le persone, i locals, soprattutto quelli che vivono nel posto, offrono un divano, una brandina, un materassino, un letto, una stanza privata, una stanza condivisa, qualsiasi cosa dove si possa basicamente dormire. E tu dormi gratuitamente. In questo caso non devi pagare, però dal momento che molte persone tendono a farlo solo esclusivamente per dormire gratis, il vero spirito, diciamo, di couchsurfing sarebbe voler interagire con le persone, scoprire della cultura del posto, insomma non sfruttarlo come un alloggio gratis. E con couchsurfing non si paga, a meno che comunque tu non voglia offrire la cena, portare fuori, offrire un aperitivo, quindi... In quel caso si potrebbe pagare, però generalmente non si paga. E un'altra cosa che ho utilizzato per accommodation, diciamo, che è l'alloggio appunto, è stato Workaway, che è stata l'esperienza appunto nel Caravan Park. E questa è un'altra piattaforma su cui le persone appunto si iscrivono e ci sono sempre ospitanti, che sono gli host, e Workawayers, che come sono stata io. E le persone che si iscrivono su questa piattaforma e offrono vitto alloggio in cambio di lavoro. Quindi, per esempio, io ero in questo caravan park e dormivo nel mio caravan, e Christopher, che era il proprietario, pagava il cibo, dopo lo cucinavamo insieme, e in cambio lavoravo per lui, e in quel caso in particolar modo gli davano mano con la manutenzione dei caravan, pulizie in generale, doveva costruire un po' di cose, quindi cercavo di dargli una mano il più possibile per la mia conoscenza molto basica di costruzione di case e stabilimenti, e anche in quel caso lì non si paga, nel senso non devi pagare niente. Allora, dire il vero si paga, perché devi pagare l'iscrizione alla piattaforma, perché per essere una cosa sicura vogliono far pagare le persone, ma comunque, nel senso, io ho pagato $40 di iscrizione per un anno, e $40 sono... meno di 30 euro, quindi è dal momento che dopo lo usi è assolutamente abbordabile. Anche Couchsurfing si paga l'iscrizione se si vuole fare un'iscrizione seria, diciamo, puoi non pagare, però c'è il rischio che le persone decidano di non ospitarti, però in generale è solo l'iscrizione, è l'unica cosa che si paga, tutto il resto è completamente gratuito.
Certo. Bellissima esperienza deve essere, cioè assorbi un sacco della cultura
sì,
in generale,
sì.
Di ovunque posto tu vada. Ma invece mi incuriosisce anche per quanto riguarda, so che non sei ferrata con la burocrazia, però l'aspetto, diciamo, contrattuale e lavorativo. Cioè, è complicato come qua in Italia, oppure tipo, non so, firmi un foglio, firmi le ore e ti pagano le ore, in buona sostanza.
Sì,
Non lo so.
assolutamente. Allora, posso dirti quello che è stata la mia esperienza per quanto riguarda il ristorante dove lavoravo e la caffetteria. Allora, per quanto riguarda il ristorante, firmavo le ore, nel senso iniziavo sempre alla stessa ora, non sapevo quando finivo, poteva essere 11, mezzanotte, come succede in Italia, nel senso, perché comunque il ristorante andava ad oltranza. Mentre in caffetteria, siccome chiudeva verso le 7, avevo le ore prestabilite, quindi quelle ore erano e quelle ore mi pagavano. E allora non so dirti effettivamente se sia troppo, sono abbastanza sicura che sia diverso. In Italia ho lavorato come cameriera, ma lavoravo in nero, non si dovrebbe dire, ma tanto lo fanno tutti. E quindi non so molto bene dei contratti, però so che in Australia, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, è molto più facile, molto più diretto. E nel senso, fino a qualche tempo fa, ovviamente, prima che tutto questo apocalisse succedesse, era anche abbastanza facile trovare lavoro. Sì, decisamente. Nel senso, l'ho trovato io, quindi.
Non dire così, dai. Comunque tu non hai mai firmato alcun tipo di contratto, quindi.
E allora, ho firmato due contratti, ma erano a chiamata. Nel
Ah, ok.
senso, sì, quello era il mio contratto. E era casual. E la differenza da un full time era che basicamente, essendo un casual, i miei giorni e weekend venivano pagati di più che non fa nel resto della settimana. E mentre quando è un full time, tutte le ore vengono pagate uguale, che siano durante la settimana o nel weekend.
Certo. Ma invece per quanto riguarda il tuo approccio alla lingua, ok che venivi da un linguistico, com'è stato l'impatto e se c'è qualche differenza rispetto all'inglese che magari sapevi?
Ecco, questa è una domanda che sì, e il mio impatto è stato brutale, violento e feroce. No, a parte gli scherzi, qua non parlano inglese, io non ho ancora idea di cosa parlano, ma non parlano inglese. Allora, nel senso, quando ho cominciato a frequentare i corsi, all'inizio riuscivo a capire molto e dopo qualche mese riuscivo a capire praticamente tutto di quello. Ossia, diciamo, delle conversazioni nell'ambito scolastico, nel momento in cui esci dalle pareti della scuola e devi interfacciarti con australiani veri, la cosa diventa un po' più complicata perché hanno un modo di parlare tutto loro, hanno un accento molto più slang, mangiano un sacco le parole. Poi gli australiani hanno questa splendida abitudine di inventarsi le parole, ovvero le prendono, le accorciano e poi le introducono nelle conversazioni come non ci fosse un domani. Quindi tu, europeo, puoi solo tirare a indovinare cosa vuol dire arvo, che sarebbe afternoon, ma tu come fai a
Ah,
saperlo? Boh.
ok.
Quindi, boh. Però ero preoccupata un po' all'inizio, però alla fine, vivendo qui, lavorando qui, masticando la lingua tutti i giorni, ce la si fa, ce la fanno tutti. Tutti quanti, cioè anche le persone che molti italiani che ho conosciuto qui, nessuno veniva da un linguistico perché di solito le persone, penso, almeno è un ragionamento logico che io non ho fatto, se sai l'inglese, nel senso non lo so, non vuoi approfondirlo, no, questa cosa non ha senso. Vabbè, comunque di solito le persone vengono qui per impararlo da zero e non se hanno già una base e quindi tutte le persone che ho incontrato qui proprio non masticavano niente e dopo mesi comunque sale, cioè viene spontaneo, per forza di cose.
Super interessante l'impatto. E invece per quanto riguarda, diciamo, il clima, tu hai detto che odi il freddo e nei posti in cui sei stata, quindi presumo ci sia abbastanza caldo.
Sì, allora io sono arrivata nel Queensland e il Queensland viene anche chiamato Sunshine State e c'è una ragione. E ci sono 20 gradi per la maggior parte dell'anno. E che dire, è lo stato, beh, guardando la cartina, il Queensland è nella parte in alto a destra, è veramente molto grande, quindi è praticamente copre tutta la parte in alto a destra. E, lì il clima è diverso dagli altri stati. Essendo l'Australia così grande, ci si trovano diversi climi. E, per esempio, il Queensland è molto più mite, è mite tutto l'anno, e piogge ben distribuite, penso, tipo durante la tipo verso l'autunno, inverno, mentre andando nelle zone più a sud, come per esempio Tasmania o Victoria, che è lo stato dove si trova Melbourne, mi hanno spiegato che ci sono i venti che vengono dall'Antartica, quindi è decisamente più freddo, e poi anche il clima ovviamente va di pari passo con flora e fauna, e quindi se nel Queensland puoi trovare nel nord foreste tropicali e spiagge bianchissime, ci sono delle spiagge tra le spiagge più belle del mondo, e puoi arrivare nel centro dell'Australia dove c'è un clima desertico e di giorno ti fanno anche 45 gradi e poi c'è uno sbalzo termico di almeno 20 gradi, poi puoi andare a sud e puoi trovare un clima pazzo come quello di Melbourne. Mi hanno raccontato che ci sono veramente quattro stagioni in un giorno, nel senso può passare da essere soleggiato a piovere nel giro di 30 secondi, grandinare, altri sbalzi termici. Diciamo che il clima varia molto e io sono stata fortunata a capitare nello stato giusto, al momento giusto.
Certo. E invece per quanto riguarda, diciamo, un altro aspetto che mi incuriosisce è tipo il costo della vita e il rapporto con gli stipendi. Se è simile a quello in Italia oppure è un po' meglio o un po' peggio?
Allora, devo dire che io in Italia vivevo comunque con i miei, quindi non so moltissimo, però da quello che ho capito pagando di affitti e bollette e quello che mi hanno spiegato anche vivendo qui è che se in Italia lo stipendio ti dà 2, il costo della vita è 2. Qui il costo della vita è 3, ma è lo stipendio a 4. Nel senso, è tutto molto più costoso, però i salari sono più alti. E, per esempio, per una bottiglia di acqua vai a pagare $3 senza problemi, però gli stipendi sono molto più alti. Per esempio, io facendo la cameriera prendevo $25 l'ora e nel weekend sabato 29, la domenica 31. Nel senso, non sono i €7,50 che prendi in nero durante il sagre, no.
È molto interessante questo aspetto, anche perché, diciamo, la quarta parte riesci a metterla via per investirla per i cavoli tuoi, insomma.
Esatto, infatti questo era anche uno dei motivi per cui avevo deciso di venire in Australia, perché mi avevano parlato appunto della situazione, diciamo così, economica, e se il mio obiettivo era appunto quello di lavorare e mettere via soldi, il posto giusto per fare questa cosa era assolutamente l'Australia. Per quanto io ami il mio paese, non è proprio possibile farlo in Italia, nel senso, nel momento in cui almeno vivevo con i miei potevo ottenere i soldi per me, ma se avessi pensato di andare a pagarmi un appartamento e poi lavorare e riuscire a mettere via abbastanza soldi per fare un viaggio di 5 mesi, cioè avrei dovuto lavorare almeno non so quanti anni, però vabbè.
Certo. Ma quindi immagino che, allora, è vero, le tasse sono alte, però vabbè, ovviamente gli stipendi sono proporzionati, ma per quanto riguarda, diciamo, i servizi, le strade, autobus, metro, non lo so, qualsiasi cosa, anche ospedali, se hai avuto l'occasione di confrontarti con queste realtà, sono super tenuti bene oppure...
Sì, allora, grazie a Dio non sono ancora andata in ospedale, ma non escludo che succeda a breve, visto la mia vita. Però posso dirti che per tutti i servizi che ho utilizzato, tutte le cose di cui ho potuto usufruire in questi mesi sono stati impeccabili. Poche volte ho visto degli autobus in ritardo, ma era proprio sporadico. Tutte le città, adesso Sydney un po' di meno perché comunque è una grande città e ovviamente gestire le grandi città non è comunque un po' più complicato, ma io ho l'esempio di Brisbane, e Brisbane sembrava fatta con lo stampino, nel senso le strade erano sempre perfette, c'erano sempre lavori in corso, nel senso per migliorare le strutture, per ampliare le strutture, creare nuovi giardini, parchi, piste ciclabili, tutto è assolutamente nuovo e costruito da poco, anche perché le città qua sono state costruite a partire dal, non vorrei dire una cavolata, ma a partire dal 1600, 1700, quindi sono Non è come in Italia, nel senso non abbiamo, per esempio anche Verona è impossibile pensare di fare una metropolitana perché nel momento in cui cominci a scavare trovi tutti i siti archeologici possibili immaginare. Qui tutto sommato non avevano nulla su cui, oddio, nel senso tutto era possibile, diciamo, non avevano questi problemi architettonici che avremmo potuto avere noi, tipo il nostro paese, e quindi dove hanno cominciato a costruire non si sono fermati per nulla. E quindi qui è tutto molto, molto, molto nuovo, nuovissimo, da far paura. Sembra un giocattolo ogni tanto.
Bellissimo, fantastico, deve essere avere tutti i servizi super puntuali, puliti.
Sì. Sì, infatti all'inizio ti dirò, io cioè non ci credevo, sono andata in banca, io ho un ricordo, sono andata in banca il secondo giorno che sono arrivata, e vabbè, banca ovviamente altissima, divanetti ovunque, avevano il barista service, ovvero se devi per forza aspettare perché comunque c'è la fila, e la banca ti offre un servizio bar e quindi ti chiedono cosa vuoi, cappuccino, brioche, succo, e quindi puoi rimanere lì tranquillamente al bar della banca mentre aspetti il tuo turno sui divanetti di cuoio, di pelle di foca, non lo so. E l'inserviente è questo modello che ti guarda e ti chiede come posso aiutarti oggi? E super sorridenti, anche ufficio immigrazione. E un ufficio a che fare con la sanità, sono dovuta andare un paio di volte per rinnovare assicurazioni sanitarie e non, e super organizzati, super puntuali, no, veramente efficienti. Infatti cioè, me l'aspettavo, però è stato uno shock in positivo.
Ecco, anche questo aspetto della banca e anche delle assicurazioni sanitarie. Come funziona? Cioè, tu hai fatto un'assicurazione per essere coperta, diciamo, ma l'hai fatta dall'Italia, l'hai fatta lì, e poi se la banca è la tua banca, diciamo, italiana in cui sei riuscito a spostarla, o hai un tuo conto corrente in Australia?
Allora, per quanto riguarda la banca, ho aperto un nuovo conto corrente australiano, mi hanno aiutato quelli dell'agenzia con cui sono venuta, perché io sono venuta qua con un'agenzia, e l'hanno fatto nel giro di 10 minuti, nel senso è come aprire un account su un qualsiasi social. E nel senso immetti i tuoi dati e subito hai un conto corrente. È stato veramente molto 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 veloce, e quando sono arrivata in Australia sono dovuta andare in banca a fare l'identificazione visiva, e mi hanno fatto firmare qualche carta, e la carta di credito mi è arrivata una settimana dopo, molto molto veloce, molto efficace anche lì. Per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, varia da paese a paese. In particolare noi italiani abbiamo delle agevolazioni, perché da quello che ho capito, come è prevedibile, siamo una delle comunità più grandi delle altre nazionalità che ci sono, e quindi abbiamo delle agevolazioni, e in particolare appunto gli italiani che vengono in Italia, dall'Italia in Australia, scusa, hanno l'assicurazione medica gratuita che copre molto, escludendo tipo oculista o tipo dermatologo, cose abbastanza specifiche e costose, e copre i primi 6 mesi. Nel momento in cui questi 6 mesi finiscono, le opzioni sono due: o cominciare a pagare un'assicurazione sanitaria, che può essere, dipende ovviamente da quello che si vuole andare a coprire, ma penso che parta dai $150 al mese. $150 sono sui 100 euro. Oppure l'altra soluzione, che è quella per cui ho optato io, è uscire dal paese, ritornare, e bisogna andare a fare il rinnovo, ma comunque si riattiva l'assicurazione medica gratuita per altri 6 mesi, e poi così ogni volta finché, oddio, dopo un po' le persone cominciano a pagare, di solito quelli che vogliono la cittadinanza o decidono di rimanere qui e pagano volentieri comunque perché si sentono parte di questa nazione, di solito i viaggiatori come me tendono a uscire, rientrare a piacimento.
No, è abbastanza agevole, quindi come cosa è
Sì.
molto molto veloce. E
Sì,
invece
sì.
per quanto riguarda la situazione, diciamo, cibo, hai notato delle differenze con l'Italia? Ti manca un po' il cibo italiano?
Questo è un tasto molto, molto, molto dolente, e non sono pronta per parlare di questa tematica. No, sto scherzando. No, in realtà si soffro, però vabbè, lo dirò con orgoglio. Allora, per quanto riguarda il cibo, gli australiani, proprio australiani, mangiano male. perché nel senso non hanno una vera e propria cultura del cibo, comunque, e insomma hanno la loro cultura, parte da sì e no 300 anni fa, e tutto quello che non hanno potuto prendere da loro l'hanno preso da appunto le nazioni da cui venivano gli emigrati, quindi per esempio Irlanda, Inghilterra, Scozia, e quindi diciamo che le tradizioni vengono più che altro da quei paesi lì. E però una cosa interessante che ho notato è che dal momento che loro non hanno una vera e propria cultura del cibo, diciamo che vanno ad attingere da altri paesi, e in particolare ad attingere dalla cultura di tutti gli immigrati che si trovano qui. Mi spiego meglio. E diciamo che l'Australia ospita una vastissima gamma di diverse nazionalità, dal momento che si trova così, oddio, si trova isolata, ma è comunque molto vicino, per esempio, alla Nuova Zelanda, alle isole tropicali come le Figi, è più vicino all'Asia, all'Indonesia, il Giappone. Quindi qua c'è veramente un miscuglio di culture incredibile, e quindi si vanno a mescolare, diciamo così, anche le culture per quanto riguarda la gastronomia. E infatti se scendi in città, nel senso, ti trovi tutti i possibili ristoranti di nazionalità diverse, giapponesi, cinesi, coreani, libanesi, srilanchesi, indonesiani, malesiani, birmani, nel senso, una cosa incredibile. Ho imparato più geografia girando per le strade, insomma, nelle zone destinate alla ristorazione ormai. E quello, sono innamorati assolutamente della cucina italiana, vanno pazzi per la cucina italiana, come pazzi. E hanno delle cose tipiche loro, qualcosina, per esempio il jaffle, che è una cosa che ho mangiato, praticamente non è altro che un toast riempito con tutte le schifezze possibili, e di base del jaffle ci sono i fagioli, quelli che si trovano in barattolo, questo è il loro piatto tipico, e oppure vanno matti per le tipo meat pie, che sono le classiche tipo torte tipo americanate, solo che loro le fanno tipo quelle che si vedono in Tom e Jerry, no? Che sono fatte tutte di sfoglia, okay. Non avevo altre parole per descriverle, e solo che le riempiono soprattutto con carne, zucca e spezie, e oddio, poi nelle zone di mare pescano pesce, e ci sono delle zone nel Queensland, se non sbaglio, sempre, che hanno ostriche, però la cultura, cioè oddio, la gastronomia non è loro forte. Sono stata fortunata perché lavorando in un ristorante italiano comunque potevo mangiare cibo italiano, e ricordo la prima volta che ho mangiato una pizza dopo un mese, stavo per mettermi a piangere, ma era il mio primo turno di lavoro, quindi ho dovuto trattenermi, ma è stato bellissimo, è stato come trovare un vecchio amore, è stato... Scusa, adesso mi commuovo. Però sì, siccome loro non hanno molto, hanno attinto da ovunque possibile e immaginabile.